Bene ragazzi, possiamo procedere anche oggi. Vediamo se... Perfetto ragazzi, direi che anche oggi posso augurarvi... Riccardo, mi confermi che è giovedì? Che ho perso...
Giovedì 7 maggio.
Grazie Riccardo, no, mi devo ricordare di augurarvi buon fine settimana oltre che la buona giornata di oggi. Scusatemi ragazzi, ho perso un po', devo essere sincero, la cognizione della scansione temporale. Bene ragazzi, allora eccoci qua, stavamo in un qualche modo prendendo in considerazione la via biosintetica delle nostre catecolamine. In questo modo inquadriamo in questo contenitore dopamina, come vi ho detto, e quindi poi la comunicazione dopaminergica di cui abbiamo già introdotto ovviamente una funzione, e poi ovviamente quella che è l'argomento principale di, ovviamente, del giorno, il menù del giorno, quindi che è esattamente legata alla presenza di un neurotrasmettitore noradrenalina e poi ovviamente di un ormone adrenalina. La via biosintetica ci serve per inquadrare, come vi dicevo, anche un po' l'organizzazione evoluzionistica che abbiamo visto essere legata a, ovviamente, a differenze strutturali che, a partire dalla tirosina, nostro, diciamo, substrato di partenza, attraverso il primo, ecco, io ho usato questo termine, no? La prima etichetta che Madre Natura utilizza nel momento in cui vuole distinguere, ecco, un mattone essenziale, un monomero essenziale nella formazione di polimeri importanti come sono le proteine, di cui la tirosina è ovviamente un costituente fondamentale, da ovviamente un utilizzo alternativo, come in questo caso come prototipo, precursore di un'importante via di trasmissione dei segnali, più di uno, come avete visto. Ecco, la prima etichetta chimica che ovviamente appone su questa struttura è ovviamente un idrossile, un secondo idrossile che poi dà il nome e caratterizza chimicamente questa classe, appunto un catecolo 1-2 di idrossibenzene, che sarà poi per noi, ecco, il filo conduttore da un punto di vista non solo chimico ma anche poi della descrizione generale, ovviamente, che questi trasportatori del segnale hanno. Abbiamo identificato ieri, quindi, in questo primo passaggio anche lo stadio che determina poi a cascata, lo stadio lento, no, di questa cascata di reazioni, quello fondamentale, che è mediato, come vi dicevo, da un enzima, anche qui, ecco, difficile da ricordare perché è proprio una tirosina idrossilasi, visto che questo poi è, no, se ci pensate, il condensare di questa prima via biosintetica. Trasformiamo l'oggetto di nuovo in un amminoacido, un alfa amminoacido, e anche qui, ecco, la cosa interessante che ho condiviso con voi ieri: perché DOPA può essere effettivamente un facente funzioni nel momento in cui dovessimo avere una deplezione di, ecco, io dico dopamina, ma spero che abbiate colto, di comunicazioni dopaminergiche. Ecco, in tutte quelle patologie, in modo particolare morbo di Parkinson, dove una degenerazione di un'area particolare del nostro sistema nervoso centrale, sostanza nigra, ecco, subisce, vi dicevo, deplezione neuronale. Ecco, come L-DOPA possa essere effettivamente un succedaneo, quindi una sorta di, ecco, strumento terapeutico che abbiamo nel momento in cui volessimo, per quei neuroni che ancora hanno una funzionalità, incrementare produzione e poi quindi liberazione di dopamina. Dopamina, vi dicevo, che a questo punto rappresenta anche lo snodo fondamentale, vi dicevo, tra la circuitazione dopaminergica. Il neurone dopaminergico ferma qui l'assetto enzimatico, no? Del neurone di sua competenza, diventa dopaminergico perché ferma qui ovviamente la cascata biosintetica. E invece, come potete, da un punto di vista, ecco, passatemi, dell'evoluzione, prosegue in quello che è ovviamente il neurone noradrenergico nel momento in cui esiste un secondo enzima fondamentale. Anche qui non vi stupirà che, ecco, l'enzima porta il nome esattamente della reazione che andiamo a descrivere, ovvero sia una beta idrossilazione della dopamina. L'abbiamo visto ieri, ecco, la formazione di quell'alcol secondario in posizione benzilica che poi dà il là, come potete immaginare, alla formazione della noradrenalina in tutto quello che è ovviamente il sistema noradrenergico centrale, e che, come potete immaginare, prosegue in modo particolare in quella ghiandola che abbiamo visto essere posizionata sopra, no, i due apparati renali, il rene di destra e di sinistra, le surrenali stanno sopra effettivamente ovviamente due ghiandole che si posizionano anatomicamente sopra ovviamente il rene e che è ovviamente la fucina, il, diciamo, il laboratorio chimico dove, come potete immaginare, completa, ecco, la cascata biosintetica, in questo caso particolare, con la metilazione, trasformando dell'atomo di azoto dell'ammina primaria della noradrenalina ovviamente in ammina secondaria N-metilata. Vi descrivo ovviamente questa via biosintetica perché, come potete immaginare, una volta che, ecco così, andiamo un passo avanti, dopamina nei neuroni dopaminergici, noradrenalina nei neuroni ovviamente noradrenergici, adrenalina chiaramente nei neuroni, ce n'è una parte ovviamente adrenergica e chiaramente nelle ghiandole surrenali, ecco, questi tre neurotrasmettitori devono essere, come potete immaginare, immagazzinati in vescicoli, no? Che in un qualche modo avranno il compito di archiviare, di immagazzinare il neurotrasmettitore che è stato prodotto e che verrà poi, come abbiamo già visto, per l'acetilcolina rilasciato. Perché faccio un piccolo riferimento ancora a questo aspetto? Perché vi ricordo che Andrea già ieri ci ha introdotto il fatto che, nonostante il fatto che qui non abbiamo un sale di ammonio quaternario, e quindi in un qualche modo potremmo avere il sospetto che questi oggetti siano in grado di trasferirsi spontaneamente, ovviamente attraverso i sistemi di membrana, io vi ho già messo in allerta, e come potete immaginare Madre Natura questo lo ha intelligentemente ingegnerizzato, sul fatto che la presenza di quel sistema catecolico, e vedremo tra poco il perché, e ovviamente di due gruppi funzionali ancillari come quello ossidrile benzilico secondario piuttosto che l'ammina primaria secondaria, potrebbe, e avreste ragione di sospettare questo, diminuire da un punto di vista numerico il coefficiente di ripartizione tanto da portarlo ad essere in quella regione di attenzione negativo, alla pirenzepina, così in un qualche modo ricolleghiamo poi una particolarità che abbiamo già incontrato ovviamente nel momento in cui volevamo antagonizzare il sistema muscarinico, ok, colinergico, e quindi avere in un qualche modo una limitazione di permeazione non tanto dal fatto che questo oggetto sia carico permanentemente, ma sul fatto che anche nel momento in cui questo non lo sia, forma neutra, il coefficiente di ripartizione è così basso da non poter garantire una efficiente traslocazione di sistema di membrana. Questo è così ragazzi, quindi è chiaro che questi tre oggetti, dopamina, noradrenalina e adrenalina, avranno necessariamente bisogno di un trasportatore ogni qualvolta debba essere, in questo primo passaggio, immagazzinato, ovviamente nei sistemi vescicolari, intraneuronali o ghiandolari, surrenali, oppure, tra un attimo lo diremo, nel momento in cui, ragazzi, verrà rilasciato ovviamente il neurotrasmettitore piuttosto che l'ormone e debba essere internalizzato per ovviamente chiudere, come abbiamo sempre detto, no, quel ciclo di vita del segnale che prevede, una volta che questo sia stato rilasciato attraverso ovviamente il composto chimico di riferimento, no? Il trasportatore chimico di riferimento, debba essere poi in qualche modo chiuso attraverso una sua eliminazione dal luogo dove poi incontrerà i recettori di competenza, che vi anticipo già, l'abbiamo già detto, sono fortunatamente in questo caso tutti i recettori di copia di proteine G, li vedremo tra pochissimo, e di conseguenza questa chiusura del ciclo, ragazzi, in questo caso, se non è mediata, così come abbiamo visto per l'acetilcolina, attraverso l'utilizzo di uno specifico enzima che Madre Natura decide, tra le altre cose, di posizionare, no, nella fenditura sinaptica lato, ovviamente lato fenditura extracellulare, ecco, se non c'è, come quella vi dicevo, via eccezionale, un enzima che fa questo lavoro, non c'è dubbio alcuno che Madre Natura utilizza i sistemi di trasporto per riportare a casa ovviamente il neurotrasmettitore di competenza e poi metabolizzarlo, come vedremo tra un attimo. Quindi importantissimo questo sistema di recupero ovviamente delle catecolamine, vedremo che non saranno solo le catecolamine a subire questo processo, ma sicuramente super tipico delle catecolamine, perché così come avremo bisogno di un trasportatore per internalizzare, ragazzi, tutto ciò che abbiamo prodotto a livello neuronale o ghiandolare nei sistemi vescicolari, che poi verranno utilizzati per ovviamente la liberazione del neurotrasmettitore, avremo sempre bisogno di un altro trasportatore per importare, nuovamente a casa, e quando dico a casa capite bene in tutti quei distretti che possono essere il neurone di competenza, l'apparato gliare, il tessuto, no? Dove poi l'adrenalina medierà il suo effetto, internalizzare ovviamente questi oggetti per poi essere metabolizzati oppure, soprattutto nel sistema neuronale, riciclati con intelligenza, come abbiamo visto. Li riporto all'interno delle vescicole, qualora queste siano in qualche modo nella loro possibilità di accogliere ancora ovviamente neurotrasmettitori. Sistema circolare intelligentissimo, ragazzi. I trasportatori giocheranno per noi un ruolo fondamentale, e su questi due trasportatori dico due parole farmaceuticamente egoistiche tra un attimo. Ecco, posso ragazzi recuperare ancora con voi lo schema biosintetico, ve lo lascio come ovviamente effetto memoria, solo perché in questa via biosintetica, ragazzi, di un sistema neurotrasmettitoriale importante, dopaminergico, nor e adrenergico, ci sono tre cofattori, ragazzi, che vorrei ricordarvi, che appartengono ovviamente a classi di cofattori che in qualche modo sappiamo essere fondamentali perché la via biosintetica si completi. Ricordo sempre, per un aspetto di tipo nutrizionale, quanto alcune vitamine e alcuni cofattori possano essere critici in caso di loro assenza nel condizionare l'assetto biosintetico, ovviamente di vie del segnale come questo. Non smetto mai ovviamente di ricordarvi quanto i cofattori, e quindi la nostra, il loro corretto approvvigionamento, sia fondamentale poi per il garantire che la via biosintetica venga opportunamente mantenuta, ovviamente attiva e costante nel tempo. Non vi stupirà, ragazzi, e faccio ovviamente un passaggio veloce, perché da un punto di vista anche della comunicazione, oggi, a volte anche abusandone, ecco, si spinga verso ovviamente, no, la somministrazione a complemento della nostra nutrizione di alcuni di questi ovviamente cofattori fondamentali, e mi fermo qui. Non vorrei avere ovviamente, ecco, dato adito a nessuna sponsorizzazione da parte mia, ma solo per darvi un'indicazione del perché ovviamente a volte ci sia un razionale, a volte assolutamente no, da un punto di vista della comunicazione, del corretto approvvigionamento di cofattori che sono, i come potete immaginare, ecco, i catalizzatori biologici senza i quali ovviamente alcune vie biosintetiche, queste in particolare che portano alla produzione, capite, di vie del segnale, di trasportatori di segnali importanti per il nostro, ovviamente per il nostro quotidiano, ecco, quanto queste possono essere importanti, e quindi anche il complemento nutrizionale lo sia altrettanto, e anche qui per dare una nota di nutraceutica ovviamente al nostro corso. Ecco, sì, vi faccio solamente l'esempio, ecco, un esempio mnemonico che possa in un qualche modo, ecco, ricordare lo snodo fondamentale ancora una volta tra la via dopaminergica e quella noradrenergica, e quindi poi adrenergica, ecco, mediata per esempio dalla vitamina C e quindi dall'acido ascorbico, o meglio dalla ascorbata, ecco, solo per avere un effetto importante, ragazzi, di quanto questo sia fondamentale e di quanto, come potete immaginare, anche questi questi cofattori, ecco, la loro essenzialità e la possibilità di approvvigionamento costante nel tempo sia altrettanto rilevante. Ecco, scusatemi se vi lascio velocemente così. Posso ritornare sui due trasportatori, ragazzi, velocissimi, che se mi avete seguito nella logica, io mi immagino essere localizzati, ragazzi, in ogni sistema vescicolare dei neuroni o della ghiandola di competenza, dopaminergico, noradrenergico, adrenergico, ok, ragazzi, da un lato, e sono quelli in un qualche modo che abbiamo già visto essere copie incollabili a quelli che l'acetilcolina nel neurone colinergico utilizza per la suo immagazzinamento, copia e incolla, quindi non dico una parola in più su questo trasportatore. E dall'altro lato invece una cosa nuova, perché non l'avevamo visto per l'acetilcolina, ovviamente se non per la colina substrato piuttosto che prodotto, vi ricordate, substrato all'inizio piuttosto che prodotto dell'acetilcolina esterasi enzima, ecco, qui invece troviamo un trasportatore che riconosce in maniera specifica, ragazzi, ecco, in questo caso noradrenalina piuttosto che adrenalina, se fossimo nel neurone dopaminergico, dopamina, selettivamente riconosce ovviamente i, diciamo, trasportati di competenza e ovviamente li utilizza come, ecco, intelligentemente come sistema di eliminazione ecco, dalla fenditura sinaptica, se siamo ovviamente a livello neuronale, nelle, diciamo, nei tessuti dove poi l'adrenalina in realtà muovendosi va a mediare la sua azione, ecco, in tutti quei tessuti dove effettivamente c'è la necessità di ripristinare un segnale a zero mediato dal recettore di competenza, questi trasportatori hanno questo ruolo fondamentale di, uso questo termine che va molto di moda in anglosassone, reuptake, quindi porto, no, riciclo intelligentemente all'interno del sistema di competenza, dove lì ovviamente posso fare due cose, vi dicevo, o lo rimmagazzino, sistema neuronale, oppure lo metabolizzo, come vedremo tra un attimo, nel momento in cui non ci sia un sistema di riserva intelligente da utilizzare. Quindi ecco che faccio due piccoli riferimenti a due oggetti che conoscete molto bene e che hanno fortemente a che fare ovviamente con il mondo, ecco, passatemi, adrenergico. Reserpina, che avete visto sicuramente, di cui dico solamente due parole, ragazzi. Reserpina come interessantissimo oggetto in grado di competere, inibendolo ovviamente, l'immagazzinamento della catecolamina di ovviamente competenza, quindi può essere la dopamina, può essere la noradrenalina, può essere l'adrenalina, nelle vescicoli di competenza, quindi impedisco ovviamente al neurotrasmettitore di essere archiviato, immagazzinato e poi conseguentemente rilasciato, quindi è come se io ne rilasciassi alla fine, scusatemi, della fiera di meno, perché le vescicole sono svuotate del loro contenuto, quindi pensate, immaginate quindi, ecco, quale potrebbe essere la ricaduta nel momento in cui ho meno ovviamente liberazione di adrenalina, noradrenalina, dopamina, parto all'inverso, ma potrei andare ovviamente dall'altro lato senza ombra alcuna. E dall'altra parte, cocaina come oggetto di cui non posso non dire almeno due parole con voi, ragazzi, da un punto di vista chiaramente, ecco, passatemi, non farmaceutico, anche se c'è stato un utilizzo farmaceutico della cocaina, ovviamente anche in ambito terapeutico, oggi chiaramente famosissima per un suo utilizzo, ovviamente, perdonatemi, ecco, la semplificazione di uso ricreativo, che invece, se ci pensate, ha come obiettivo principale quello di ridurre il reuptake, il riassorbimento, quindi la rimozione dalla fenditura sinaptica piuttosto che dalla regione in cui ovviamente, ecco, l'adrenalina viene in un qualche modo veicolata all'interno, quindi spegne il segnale. Quindi non vi stupirà che la cocaina a livello periferico, chiaramente periferico piuttosto che centrale, tenderà ad aumentare il tono, passatemi il termine, di tipo ovviamente catecolaminico. Questo è vero, ragazzi, ai noi, sia per la dopamina, sia per la noradrenalina, sia ovviamente per l'adrenalina. Cocaina, quindi, che in un qualche modo diventa un inibitore al trasporto per riassorbimento di questi tre importanti, ovviamente, neurotrasmettitori. Che cosa succede? Posso iniziare velocemente dalla reserpina per dedicare magari due secondi in più alla cocaina, che mi farebbe molto piacere condividessimo insieme, ragazzi, anche l'aspetto di impatto, ovviamente non solo sanitario ma anche sociologico oggi, ok, ragazzi, tra un attimo. Quindi posso dirvi, ecco, due parole sulla reserpina, che conoscete molto bene perché l'avete, chiedo a Riccardo sempre la solita conferma di averla già vista ovviamente da un punto di vista della botanica farmaceutica piuttosto che della farmacognosia con Jenny e ovviamente Rosy. Riccardo, basta un cenno, se non fosse
Reserpina, sì, sì, no, grazie. L'abbiamo vista in farmacognosia.
Molto bene. Io, perché ne recupero ovviamente, ecco, solamente un ricordo da un punto di vista strutturale? Perché un po' di orticaria chimica, ragazzi, guardate che meraviglia questo oggetto, ecco, no, la solita situazione che a questo punto potreste narrare con grandissima disinvoltura, questo sistema policiclico, no, che sicuramente dovrà garantire, come potete immaginare, rigidità strutturale, che vuol dire ovviamente posizionamento degli interattori giusti, il posto giusto per il tempo lungo, insomma tutto quello che mi direste, ragazzi. Vi farei anche notare, ragazzi, questa cosa molto particolare che sono sicuro che sia Jenny che Rosy magari vi avranno introdotto, perché alcune volte, vedete, abbiamo fenoli liberi, alcune volte li abbiamo metossilati. Questo è un bellissimo esempio di una poli, no, perché, no, polimetilazione di tutti quegli ossidrili che potrebbero essere liberi. Riccardo, posso chiederti, ecco, perché oltre alla bellezza strutturale di questo sistema policiclico semiaromatico, perché vedete c'è un sistema indolico qui su in alto, no, che rimane nella sua versione passatemi aromatica, poi abbiamo un bellissimo sistema che tra l'altro conoscete molto bene, no, perché fa parte di quel sistema yoimbanico adesso, che fa molto, ecco, che fa molto piacere alle colleghe della farmacognosia, perché rientra poi nella classificazione, no, scusatemi se torno, degli alcaloidi di natura yoimbanico. Che sia un alcaloide, Riccardo, tu lo vedi, vero? Velocemente, che sia un alcaloide.
Sì, sì.
Posso aiutarti?
Per via dell'azoto.
Grazie, assolutamente. C'è questa ammina terziaria inserita in questo sistema, no, biciclico molto particolare. Guardate com'è inserito proprio nell'inserzione, no, della fusione di due cicli, in questo caso saturi, bellissima, è una decalina in cui abbiamo effettivamente nella posizione di giunzione, no? Oppure se lo volete guardare a tre, un'antracene in cui ovviamente nella posizione di giunzione di uno dei due cicli, ecco, abbiamo l'innesto di un atomo di azoto, quindi una mina terziaria, vedete ragazzi. Riccardo, se ti dico che questa mina terziaria è molto ingombrata, ti turbi? Ingombrata,
no,
stericamente?
Però,
direi di no.
No, appunto, sembra piuttosto ingombrata.
Sembra piuttosto ingombrata. Mi puoi dare subito un exit poll nel momento in cui abbiamo una mina terziaria molto ingombrata? E guarda, è meraviglioso, non lo sai e dici una cosa corretta, dici a nome di tutti, alla scopolamina, così ti do un piccolo aiuto, ammine fortemente ingombrate.
E guardi, non mi è chiaro sinceramente ora come...
Va bene, allora te lo dico io, dimmi se ti torna, ok? No, no, grazie. Possiamo immaginare, così come abbiamo visto per la scopolamina, che nel momento in cui quell'atomo di azoto sia fortemente ingombrato, il sale di ammonio che andremo a formare avrebbe poca solvatazione intrinseca, perché l'acqua farebbe un po' fatica ad avvicinarsi e stabilizzarlo. Vi aspettereste che anche la piccola reserpina possa avere una pKa un po' più bassa di quello che io di solito dico sempre, no, da 8,5 a 10? Vi aspettereste questo, ragazzi? Ricordatevi che ogni qualvolta mette una mina terziaria particolarmente ingombrata, tra le altre cose con ingombri, uso questo termine, idrofobici, e mi pare che qui sia scritto esattamente questo, no? Aspettatevi che la pKa sia sempre un po' più bassa, quindi sia un po' meno basica di quello che in un qualche modo, ecco, la regola aurea che Stefano ha condiviso con voi da sempre, 8,5-10, no? Prenda atto. Tra qualche secondo vedremo se questo è vero, ragazzi. Scusatemi se torno poi a questi polimetilazioni degli alcoli, che tra l'altro alcuni sono fenoli, vedete, alcune sono ovviamente alcoli secondari. Ecco, posso chiederti, Riccardo, perché madre natura molto spesso fa questa operazione? Ci sono alcune situazioni in cui idrossila e non metossila, altre situazioni in cui metossila, come è questo il caso. Posso chiederti, Riccardo, se hai un exit poll da darmi?
Guardi, non ne sono sicuro, però penso...
Proviamo.
Che sia un motivo di ingombro.
No, posso dirti che se hai qualcosa oltre all'ingombro, che comunque è corretto e accetto come elemento di discussione, qualcosa di più potente dell'ingombro, Riccardo? Avere OH o OCH3, scusami se banalizzo così la cosa, ma in realtà per madre natura è molto importante. Immaginate avere lì OH dappertutto o avere OCH3 dappertutto, che vuol dire, ecco, avere degli eteri metilici di tipo alifatico aromatico in questo caso, piuttosto che ovviamente di tipo alifatico in questo caso, vedete, alifatico-alifatico, alifatico-aromatico, quindi degli esteri che ovviamente... Qual è secondo voi la più importante differenza che noi avremo? E così vi introduco quell'aspetto per cui alcune volte li vedete idrossilati in alcuni alcaloidi, altre volte li vedete metossilati, e uno dice, ma perché succede questo? Perché madre natura, ecco, per un'operazione molto semplice. Riccardo, se ti viene... Ecco, allora posso aiutare Riccardo, che inizia così e ha ragione. Posso immaginare che l'idrofobicità di questo oggetto cambi moltissimo. Riccardo, dimmi solo se ti torna la considerazione. L'idrofobicità di questo oggetto cambi moltissimo nel momento in cui ho degli ossidrilli di natura fenolica o alcolica che possono mediare interazioni con l'acqua molto molto intense, sia in numero che in intensità, legame idrogeno o legame ovviamente dipolo-dipolo da un lato, oppure avere dei metossili, degli eteri che ovviamente hanno perso tutte le loro capacità di essere dei buoni, soprattutto i fenoli, donatori di legami di idrogeno, acidi deboli, ok ragazzi, tanto che i fenoli per noi sono degli acidi deboli, quindi è chiaro che il metossilare molto spesso per madre non tenura vuol dire aumentare l'idrofobicità, e a casa mia, ditemi se ritorna, vuol dire in un qualche modo essere assorbiti e biodistribuiti in maniera molto più efficiente, guarda caso anche con la caratteristica di essere in grado di permeare la barriera ematocefalica. Quindi mi aspetto che l'eserpina possa avere un effetto sia periferico che centrale, proprio in virtù del fatto che il suo coefficiente di ripartizione, lo vedremo tra un attimo, dovrebbe essere, questo è solo un exit poll, ragazzi, fatto insieme, dovrebbe essere, diciamo, da un punto di vista del segno più e dell'intensità, valore numerico, favorente ovviamente un assorbimento, una biodistribuzione. Tanto questo oggetto, come potete vedere, è una mina terziaria, non è un saldamonio permanente, e quindi se il suo coefficiente di ripartizione fosse effettivamente appropriato, io mi aspetto che questo avvenga. Questo avviene esattamente, ragazzi, e vi faccio vedere, ecco qui vi riporto la struttura di rifento io in banica, che sapete essere ovviamente il riferimento di questa classe importante di ovviamente alcaloidi, di cui la reserpina è uno, ovviamente uno di quelli che avete visto, e ovviamente non posso non ricordarvi quale potrebbe essere un effetto, ragazzi, della ioimbina, perdonatemi, della reserpina, ecco, nel momento in cui la utilizziamo, oramai non più, devo essere sincero, ma quale poteva essere il suo impiego terapeutico, è stato usato davvero come farmaco, oggi non più utilizzato, nel momento in cui effettivamente lo dovessimo applicare sia da un punto di vista periferico, effetto collaterale centrale, sia l'effetto centrale, effetto collaterale periferico. Capite che in secondi dove abbiamo l'effetto collaterale, scusatemi, terapeutico, dall'altra parte abbiamo l'effetto collaterale, perché spero che la storia oramai vi sia super chiara in questi casi. Allora, immaginando di non riempire le vescicole, il neurotrasmettitore, in questo caso noradrenalina, adrenalina, non sarebbe più correttamente immagazzinato, non sarebbe più correttamente rilasciato, quindi è come se io rilasciassi meno noradrenalina, adrenalina di quanto ovviamente mi servirebbe. Allora è come se io riducessi il segnale adrenergico. Allora, se mi avete seguito nella logica ieri, dove potremmo trovare un intervento importante a livello terapeutico, soprattutto periferico, parto da lì, ragazzi, e potrei dire, ditemi se ritorna, a livello cardiaco, a livello vasale, a livello bronchiale, parto da queste tre, ecco, importanti, o a livello ovviamente della muscolatura gastrointestinale, parto da questi tre elementi importanti, ragazzi. Allora, posso immaginare che laddove in questo caso io avrei un effetto, per esempio, ditemi se ritorna, a livello cardiaco, aumento adrenalina, noradrenalina, aumento forza ritmo. Se io diminuisco questo segnale, diminuisco forza ritmo. A livello vasale, vaso costrittore, riduco, quindi vaso dilatatore. Quindi mi aspetto, per esempio, che vi ho messo qui a livello periferico, un'azione, così come veniva usata, di tipo antipertensivo. Certamente, diminuisco ritmo e forza, quindi a livello della pompa do meno pressione, ditemi se vi torna, do meno pressione, e dall'altra parte, vaso, lo allargo, io direi che sia un antipertensivo, ecco, lo spieghiamo anche se non siamo medici, ok ragazzi, assolutamente. A livello centrale, nel momento in cui dovessi avere alcune patologie che sono in un qualche modo sostenute da un tono, uso questo termine in mente, adrenergico piuttosto che noradrenergico, vedremo, ecco, dove l'effetto di alcune patologie del sistema nervoso centrale siano di tipo ipertensivo, eccitatoria, e abbiamo alcune psicosi, ok ragazzi, vedremo alcune psicosi insieme che sono effettivamente, no, un'alterazione, ahi noi, patologica di alcune vie di comunicazione che non dovrebbero essere allertate, lo sono in maniera assolutamente non controllata. Ecco che uso alcune cose che voi sento, voci, vedo cose, dico alcune, ecco, alcuni aspetti che potete ricondurre, no, tipici di alcune psicosi. Sento, vedo cose, ho effettivamente, ecco, reazioni rispetto ovviamente al mio quotidiano che sono superiori, no, di intensità superiori a quelle che sarebbero richieste, proprio perché, ecco, sono in una costante iperallerta, tanto da avere, ecco, allucinazioni di tipo sensoriale, e ovviamente agire, reagire rispetto a stimoli che sarebbero ovviamente assolutamente, ecco, gestibili con intensità medio-bassa, con intensità particolarmente elevata, tanto a volte di diventare, ecco, assolutamente socialmente non compatibili. Ecco, ci sono alcune psicosi per cui la sola presenza di una persona viene avvertita come ovviamente una offesa, e ci sono dei meccanismi anche violenti che possono in qualche modo, quindi esagerati nella reazione, che possono in qualche modo, ecco, richiedere, capite bene, ecco, l'utilizzo a volte anche della segregazione personale di alcune persone, che ovviamente possono diventare socialmente pericolosi perché associano a qualunque, ecco, contatto che sarebbe assolutamente compatibile, ecco, una reazione invece esagerata, quindi alcune psicosi. Quindi anche qui, per dirvi, effetto centrale, effetto periferico, e posso invertire: laddove c'ho un effetto centrale avrò un collaterale periferico, vi torno ragazzi, quindi occhio, laddove voglio agire a livello periferico, occhio, potrei avere un effetto centrale. Quindi ecco perché oggigiorno la reserpina, anche se è interessante il suo meccanismo di svuotamento delle riserve, ovviamente di non trova più quell'applicazione terapeutica, proprio perché per ogni effetto terapeutico ce n'è uno collaterale che abbiamo descritto a seconda di dove vogliamo agire. Ok ragazzi, ecco, vi faccio vedere solamente, ecco, questo, ecco, e volevo convincervi, ecco, di due cose che in qualche modo abbiamo già condiviso insieme con Riccardo. La prima, scusatemi se è scappata via l'animazione, ecco, sì, una perplessità ragazzi sul valore di costante di dissociazione, PKA, che vi avevo già in un qualche modo anticipato, eccolo qui. Scusatemi che l'animazione è ritornata, vi ricordo che quell'atomo di azoto è un atomo di azoto stericamente ingombrato, tra l'altro con sostituenti idrofobici, l'acqua lì si avvicina meno facilmente, il sale di ammonio viene meno stabilizzato, di conseguenza quel doppietto, ecco, è meno disponibile ad avere ovviamente questo tipo di ingaggio con il protone trasferito da una molecola d'acqua. Quindi mi aspetto, così come sperimentalmente succede, che la PKA sia effettivamente più bassa rispetto a quel valore numerico che in un qualche modo solitamente noi ci attendiamo per una mina terziaria. Molto bene. L'altra cosa molto bella, coefficiente di ripartizione, guardate, quasi, quasi da manuale, 3,2, 1000 volte superiore al normale ottanolo rispetto all'acqua. Mi aspetto di sua sponte una facilità di assorbimento, biodistribuzione, passaggio della barriera encefalica, ecco spiegato l'effetto centrale ovviamente della reserpina. Ok ragazzi, anche qui il rapporto protonato non protonato ragazzi sarà sempre in questo caso meno favorevole di quel 70-30 che io mi aspetterei, però la parte diciamo non protonata ha un coefficiente di ripartizione che mi consente un passaggio, ed ecco perché ho ovviamente una biodistribuzione anche nel momento in cui, vedete, ve lo riporto qui sulla destra, la via di somministrazione sia quella orale, me lo aspetto, ok? Qui abbiamo la compressa, somministrazione via orale, e quindi in qualche modo mi aspetto ovviamente che laddove la specie non sia ionizzata ci sia possibilità di passaggio. È chiaro che potrei chiedere a Riccardo una domanda provocatoria da un punto di vista più di tipo, ecco, farmacologico: dove ti aspetti l'assorbimento per via orale, gastrico o intestinale prevalentemente, Riccardo? Domanda molto tipica da farmacologo, però la facciamo insieme. Assumo reserpina.
Allora, teoria intestinale, no?
Grazie, assolutamente però... sì. Assolutamente sì.
Sì, appunto.
Sì. Okay, grazie Riccardo, ti aiuto io. No, no, diciamo che chiaramente in ambiente gastrico mi aspetto che comunque, pur essendo chiaramente la PKA un po' più bassa, il pH sarà ovviamente un po' più basso pure, per cui sia, ecco, nella sua veste prevalentemente protonata, quindi se è protonata comunque non transita, d'accordo, solita regola ragazzi. E poi è un ambiente in transito. E ovviamente invece nel campo da calcio a livello intestinale, chiaramente lì il pH si alza, la specie protonata ovviamente diminuisce, il logaritmo di, ovviamente, della specie diciamo non protonata è favorente, tra i due, passa, distribuisce e così via. Perfetto Riccardo, ottimo il passaggio. Posso invece ragazzi dire due parole su un altro oggetto, quindi sulla reserpina mi bastava, ecco, introdurvi un meccanismo interessante e poi anche alcuni dettagli molecolari molto carini, ecco, la metossilazione, la mina ingombrata terziaria, la PKA, bellissime, insomma, queste cose che adesso pian piano impariamo ad associare qualunque sia la struttura chimica che osserviamo. In realtà vi avevo già introdotto cocaina quando abbiamo studiato quel bellissimo sistema che io adesso vi riporto qui ragazzi, no? Il nostro amico sistema tropanico, dove abbiamo detto ritroveremo il sistema tropanico in alcuni alcaloidi, e che sia un alcaloide lo vedo ancora una volta, vero Riccardo? Eccolo qui, tra l'altro non è scopolamina, è classica, guardate la posizione del metile equatoriale, vi aspettate tutto. Nella cocaina ragazzi in realtà c'è una piccola differenza che avevo già anticipato, e che è ovviamente nel diastereisomero di posizione nel regio isomero che usiamo, che invece di essere, vi ricordate, assiale, tra l'altro quello meno stabile, vi ricordate chimicamente, tipico, no, di atropina e scopolamina e tutti gli analoghi che poi abbiamo visto, qui lo abbiamo in equatoriale, è un bis estere, vedete, molto bello, in cui ovviamente in questo caso nella posizione equatoriale abbiamo ovviamente un acido molto difficile da ricordare, l'acido benzoico da un lato, e dall'altro lato un altro acido molto difficile da ricordare, perché è ovviamente un acido acetico, scusa, il metilettere, scusatemi, il metilettere ovviamente semplice, quindi in qualche modo anche qui ovviamente di un acido del sistema tropanico, quindi anche qui. A parte questo, ragazzi, ecco, a parte di essere un bis estere, e quindi vi aspettate subito una cosa, Riccardo, bis estere? Vi aspettate una cosa, ringraziando il cielo.
Idrolisi.
Grazie, e ringraziamo il cielo, ragazzi, che c'è l'idrolisi, ok? Che in un qualche modo mitiga il tempo di permanenza e quindi anche gli effetti che ovviamente la cocaina ha. Ringraziamo il cielo che ci sono le esterasi che fanno questo lavoro, ragazzi, perché altrimenti la situazione sarebbe un po' più complessa di quello che in un qualche modo anche socialmente osserviamo. Ora, qual è, ovviamente, vi faccio vedere un po' di caratteristiche, ragazzi, ditemi se vi torna. PKA direi buono, ritorna nell'intervallo che io mi aspetto. Coefficiente di ripartizione? Buonissimo! Ecco perché in un qualche modo mi aspetto di avere un effetto, no, anche centrale, ragazzi, assolutamente sì. Se non ci fosse questo effetto centrale non lo utilizzeremmo sicuramente a livello ricreativo, come potete immaginare. Assolutamente no. Ovviamente qual è il ruolo, e ve lo ricordo velocemente, che la cocaina ha? E ai noi, ecco, ha questo aspetto molto particolare, ragazzi. È in grado di inibire in maniera non selettiva il trasporto, ovviamente, di queste, passatemi, catecolamine. In modo particolare, ragazzi, la adrenalina, noradrenalina e la dopamina. È non selettivo, ragazzi. E tra le altre cose, devo anche essere sincero, fa questo, ovviamente, lavoro anche su un altro trasportatore di un segnale molto importante che vedremo insieme, che è la serotonina. Ora, la serotonina la ritroveremo perché, oltre a tutti gli aspetti che potremo anche analizzare a livello periferico, ce n'è uno a livello centrale che, ragazzi, ecco, condivido con voi da subito e che in un qualche modo potremo associare alla facilità con cui sorridiamo. Passatemi questa semplificazione. La nostra capacità, ecco, di sorridere, quindi cogliete, no? Quell'aspetto che in un qualche modo, nel momento in cui noi sorridiamo, associamo questo aspetto ad una situazione veramente di serenità, di tranquillità, di serenità, vuol dire che tutto sommato tutti i segnali che ci arrivano da fuori, e messi in comparazione con tutti i nostri sistemi di reagire ai segnali, sono in uno stato veramente di quiete, di sicurezza, di tranquillità. Non siamo in allerta rispetto, ovviamente, a qualunque situazione che noi stiamo percependo, posso dire da fuori e da dentro, ecco, perché ci sono due meccanismi. Quindi troveremo la serotonina come, ecco, consentitemi il termine, il neurotrasmettitore a livello centrale, poi le attività periferiche importantissime le recupereremo, del sorriso. Ed è chiaro che nel momento in cui, ecco, avessimo un po' meno di circuitazione serotoninergica, anche la nostra capacità di sorridere, cogliete, potrebbe in un qualche modo ridursi. Quindi non vi stupirà che in molte situazioni depressive, no, il sostentamento del quadro complesso di una depressione possa essere anche a carico della comunicazione serotoninergica. Sicuramente noradrenergica, come stiamo dicendo, perché ve l'ho detto poco fa, sicuramente dopaminergica per quel meccanismo di gratificazione che, accidenti, viene sempre messo ovviamente in atto nel momento in cui siamo richiamati a svolgere un'operazione. E poi, come vi dicevo, il sorriso, la serotonina, la vedremo, ecco, implicata ovviamente in questo. Non vi stupirà, ragazzi, quindi la cocaina, che ha questo, diciamo, interessantissimo meccanismo promiscuo, certo, è un inibitore al trasporto della noradrenalina, dopamina, serotonina. Vuol dire che questi tre neurotrasmettitori e, scusatemi, le circuitazioni ad esse associate rimangono, ditemi se vi torna, un po' di più attivate di quanto non sarebbe se la cocaina non ci fosse. Uso questa semplificazione, ed è vero sia a livello periferico, ragazzi, occhio, sia a livello centrale. Posso partire dal livello centrale, dove, ragazzi, l'effetto superuomo, vi dicevo, è a questo punto chiarissimo. Metto in atto, nel momento in cui non sia necessario, un aumento del tono della mia noradrenalina, e chiaramente anche della serotonina che vi ho già quindi parzialmente introdotto. E quindi cogliete molto bene come la mia capacità di reazione, di resistenza, di attivazione, di concentrazione, ma posso anche dirvi di sensazione di benessere, serotonina, rimangono più elevate di quanto non sarebbe in quel momento fisiologico attendersi. Ecco l'effetto superuomo, ragazzi, ecco che potete saltare come dei matti, no, per 8 ore di fila, no, perché il senso della fatica viene ridotto, la soglia del dolore viene innalzata, le mie capacità sensoriali vengono in un qualche modo aumentate al massimo di quello che in un qualche modo è possibile. La mia capacità di elaborazione diventa effettivamente più rapida, più veloce, perché è come se io fossi, no, stato allertato e volessi in un qualche modo risolvere in maniera molto efficiente e rapida un problema. Il mio stato di benessere, la serotonina, mi sento bene, accidenti, ma non mi sento bene perché ovviamente la condizione del contorno, ecco, di pace interno-esterno è fisiologicamente, perché ho attivato la circuitazione serotoninergica di più di quanto in quel momento, ovviamente. Ecco l'effetto superuomo, ragazzi. Ai noi abbiamo anche dall'altro lato la piccola dopamina, che ogni qualvolta voi vi sentite così bene, siete così potenti, lei dice mamma mia, rifallo di nuovo, gratificazione, ecco il dramma. Ogni qualvolta avete quella sensazione di superuomo, che tra l'altro ricordate, l'altra parte lei dice fallo di nuovo, dopamina, circuito di gratificazione, accidenti. La gratificazione mi riporta ovviamente a riproporre, no, la condizione precedente, e capite bene, questo diventa il primo meccanismo importante di dipendenza, chiaramente in questo caso psicologica. Dico psicologica perché in questo momento, ragazzi, non avvertite dolore. Vedremo un altro tipo di dipendenza fisica, e quando dico fisica vuol dire che, ecco, per eliminare la sensazione del dolore, ecco, e quindi ritrovare il benessere, quindi la gratificazione dopaminergica, siete portati ovviamente a ripetere ovviamente quell'operazione, che è una somministrazione di quell'oggetto che vi ha portato gratificazione, quindi dipendenza psicologica, dolore nel momento in cui non c'è più dipendenza fisica, perché sento dolore, accidenti, e non voglio più sentirlo. Troveremo dopamina, ecco, come il meccanismo predominante che innesca il meccanismo di circuitazione, ovviamente di gratificazione, che ci porta, quindi, voglio dire, ritornare ad essere superuomo, ancora, e ancora di più, e non saltare 7 ore, ma 9 ore, e non solo un giorno alla settimana, 3 giorni alla settimana. Ecco, questo, ragazzi, è un effetto che veramente si verifica. Tant'è che, devo essere sincero, all'inizio del secolo scorso un personaggio che sicuramente conoscerete molto bene, mi dispiace di non avere il libretto qui, lo tengo sempre qui, in realtà ce l'ho nello studio di là, un neuropsichiatra ovviamente molto importante come Sigmund Freud, ha scritto un libro, Ube Coke, sulla cocaina, immaginando che la cocaina potesse essere, lo ha sperimentato anche su se stesso, ma lo ha sperimentato su una serie di pazienti, potesse essere un perfetto antidepressivo. Cogliete, ragazzi, se questo effetto superuomo, no, dovesse essere davvero un meccanismo che noi sperimentiamo nel momento in cui la fisiologia non ce lo richiederebbe, in una persona che dovrebbe essere spontaneamente, no, un ipouomo, non un super, ma un ipouomo, quindi in una situazione di depressione dove abbiamo apatia, ci sembra di non essere adeguati a fare nulla, non abbiamo voglia di interagire con nessuno, l'idea che giustamente, ovviamente con il buon senso farmacologico, Freud ha avuto all'inizio della sua carriera, vi ricordo che era un medico, quindi non era, poi è diventato conosciutissimo psichiatra, anche prima di tutto un grandissimo scrittore, ok ragazzi, ma a parte questo, vi dicevo, ecco, la sua idea era quella di poter utilizzare cocaina ovviamente come interessante antidepressivo. Il dramma della cocaina è che Freud non poteva immaginare che questo innescasse un meccanismo dopaminergico, una dipendenza che diventava assolutamente poi quasi al limite, no, della gestione del paziente. Il dramma poi che ovviamente potete immaginare, nel momento in cui uno ti priva di cocaina, uno cerca qualcos'altro. Il dramma che ha avuto Frodi in quegli anni è di avere effettivamente pazienti che erano ovviamente in cura per depressione che sono morti per dipendenza da eroina nel momento in cui lui non somministrava più la cocaina che era in qualche modo nel suo protocollo terapeutico. Cogliete, il paziente fuori dal suo studio diceva: io voglio ritornare ad essere superuomo e se non trovo cocaina trovo qualunque cosa che la sostituisca. Peccato che l'eroina abbia un meccanismo totalmente diverso, come vedremo, dalla cocaina, e quindi occhio, ok, occhio a questo, occhio anche a voi ragazzi, nella comunicazione, occhio, non fate lo stesso errore che in qualche modo è stato riportato ancora all'inizio del secolo scorso da un personaggio illustre come Sigmund Freud, occhio. E c'è un trattato bellissimo che viene chiamato Ube Coca sulla cocaina, proprio dove lui descrive ovviamente questo aspetto. Ad un certo punto però deve arrendersi, deve dire no, sono più i danni che gli effetti terapeutici. Quindi ragazzi, per dirvi che cocaina era stata utilizzata come principio attivo e oggi viene chiaramente utilizzata, ragazzi, come ricreativo, no, però dobbiamo stare incredibilmente attenti. La dipendenza psicologica che noi abbiamo, la capacità, quindi la necessità di risentirci super uomini, no, sempre di più e sempre a maggiore intensità, ci porta, ragazzi, a ricordare però che ogni tanto qualcuno scioppa. Scusatemi se ancora... mi pare normale, ragazzi, che in un qualche modo, ecco, questo sia, perché se noi immaginiamo che l'unico effetto della cocaina sia centrale e non ci ricordiamo qual è invece il suo effetto periferico, soprattutto a livello cardiaco, ve l'ho già anticipato ieri, ecco, uno non ha, ecco, imbarazzo nell'immaginare che se una persona, ecco, sovraccarica il sistema cardiaco, ragazzi, e il sistema vascolare, ad un certo punto questo potrebbe cedere. Non ci deve sorprendere, ragazzi. Quindi state veramente molto attenti, perché tutto quello che abbiamo detto a livello centrale è vero, è vero. Attenzione al meccanismo ovviamente dopaminergico di ricompensa che vi porta a ovviamente ripetere sempre più frequentemente, magari sempre con maggiore intensità, no, l'operazione, che è vera, è correttissima. Dall'altro lato, ragazzi, ecco, occhio al problema periferico, perché il cuore fino a un certo punto può resistere ovviamente a questa sollecitazione che va oltre la filosofia. Il sistema vascolare, ecco, potrà in un qualche modo vasocostringerci, capite qual è l'effetto? Ora, ragazzi, posso anche dirvi, apro e chiudo un'altra piccola parentesi oggi sulla cocaina, lasciatemi dire due parole in più, perché, ecco, voi sapete qual è una classica via di somministrazione ricreativa della cocaina, no? Perché chiaramente, ecco, direi che un effetto molto interessante di una somministrazione che usiamo, ecco, un po' meno da un punto di vista farmaceutico, ma conoscente, essere molto interessante soprattutto, ecco, per quanto riguarda questo, ecco, principio ricreativo, è ovviamente la somministrazione attraverso assorbimento della mucosa nasale, ok ragazzi? Ora, vi stupisce, ragazzi, che localmente, essendo questo un vasocostrittore indiretto, chiaramente, perché aumenta la concentrazione di, in questo caso, noradrenalina e adrenalina, i vasi si stringono, e siete d'accordo con me che quei tessuti non sono più irrorati? E siete d'accordo con me che se un tessuto non è irrorato, il che vuol dire non ha nutrimento nel suo senso più generale, va in necrosi? Siete d'accordo con me quindi che non deve stupirvi che in un qualche modo la necrosi della mucosa, la perforazione del setto nasale, come molto spesso succede, ecco, per un cocainomane, per un ricreativo molto avanzato, ecco, sia un effetto per me assolutamente naturale? Quindi occhio, ragazzi, occhio veramente, perché l'utilizzo, l'abuso di cocaina, per quanto sia, devo dire, fisiologicamente, neurofisiologicamente vero, che porta quegli effetti che vi ho effettivamente, da superuomo, ma avete colto, ragazzi, si eleva la soglia del dolore, si aumentano le capacità, è tutto vero, ragazzi. Siamo gratificati, certo che sì, aumentiamo il nostro grado anche di relazione, parliamo molte lingue, siamo veramente in gag, cioè persone che parlano fluentemente, ecco, l'inglese nel momento in cui avevano parlato fino a pochi minuti fa, forse raramente, ecco, un buon dialetto veneto, ecco, ho sentito anche persone di questo genere, quindi sì, tutto vero, ma attenzione ragazzi, la periferia paga pegno, quindi occhio al sistema cardiaco, occhio al sistema circolatorio. Non vi stupisce, scusatemi se ho usato il termine brutale chopon, ma è chiaro che è ovviamente un francesismo avanzato, però veramente state attenti anche da un punto di vista della comunicazione, ok ragazzi? Per il resto mi fermerei qui, un inibitore del trasporto non selettivo, ovviamente di quel neurotrasmettitore di cui in questo particolare che stiamo parlando, noradrenalina, adrenalina, dopamina e serotonina, che, come potete immaginare, ha sicuramente un interessantissimo effetto di tipo ovviamente centrale, interessantissimo, spero che abbiate colto, ma attenzione, con preghiera, attenzione all'effetto periferico. Che siano degli esteri, ringraziamo il cielo, l'ho detto, Riccardo ce l'aveva anticipato, ringraziamo il cielo, perché almeno, almeno da un punto di vista, ecco, del tempo di permanenza, ragazzi, ecco, abbiamo una riduzione grazie poi a un metabolismo dei due esteri che sono tipici della cocaina, di cui abbiamo già parlato, quindi ringraziando il cielo il tempo di non è così lungo come effettivamente, no, e quindi gli effetti collaterali, ecco anche perché, ragazzi, tutto sommato, posso dirvi un'altra cosa, voi capite anche la differenza classica o il cambio, il viraggio, se vedete un cambio di comportamento di una persona a voi vicina tra un chiaramente cocainomane che è una persona assolutamente meravigliosa. Non sapreste, ecco, ci sono, ecco, assolutamente insospettabile, perché è un eroinomane, perché nella sua crisi di astinenza, mentre ovviamente il cocainomane cercherà solamente, ecco, il suo fornitore di fiducia per essere rifornito, l'altra parte, l'eroinomane, che soffre nel momento in quella fase di transizione, soffre nella sua crisi di astinenza, ma soffre vuol dire dolore puro, dolore puro. Ecco, è chiaro che il comportamento sociale di un, e quindi anche l'accettazione sociale di un cocainomane rispetto a un eroinomane è totalmente diversa. Io che vengo da una generazione dove effettivamente il problema dell'eroina era un problema massacrante, perché la cocaina se la potevano permettere in pochi, costava un'enormità rispetto all'eroina. Per una ragione, ragazzi, posso dirvi, che conoscete molto bene, che ancora oggi la cocaina la vendi pura. L'eroina la tagli, capisci bene la differenza, ragazzi, adesso no, andiamo a fare due giri per capire quant'è il costo al grammo, ma un conto vuol dire cocaina pura, un conto è avere eroina taglio, ok ragazzi, cambia moltissimo, e taglio, Dio solo sa, ecco, con cosa, ok, perché ai miei tempi c'era anche il taglio con la naftalina, che, ecco, per dire, col talco, ecco, quindi ragazzi, potete immaginare che cosa vi iniettavate, ok? Poi la via di somministrazione, che diremo chiaramente, perché la cocaina ha una via di somministrazione molto elegante, l'eroina ha una via di somministrazione che è una e una sola, non può essere diversamente, che è per via iniettiva, e quindi chiaramente questa cosa è assolutamente una discriminante anche da un punto di vista della socializzazione, no? Che ovviamente richiede dei comportamenti molto particolari per un cocainomane, assolutamente no, diciamo, protetto, passatemi, ecco, perché non ha necessità di avere esternazioni particolari, è un eroinomane che quando soffre, si piega per terra dal dolore, ragazzi, ma è dolore puro quello, da un lato, e la via di somministrazione che porta chiaramente, ecco, a una serie di problemi collaterali, ecco, diciamo che, ecco, AIDS è solamente forse, ecco, l'acronimo che può solo dare uno, epatiti, insomma, ecco, lo sapete molto bene. Quindi vi dicevo, cocaina, ragazzi, questo, ecco, vi lascio ovviamente come sempre un piccolo ricordo, questo diagramma che faccio sempre vedere da molti anni, no, sulla destra, mi fermo qui, ragazzi, mettere con la cocaina, ecco, chiudo oggi con la cocaina, mette in relazione esattamente due aspetti, il grado di dipendenza, che ovviamente include dipendenza psicologica sempre laddove abbiamo ovviamente dopamina, fisica nel momento in cui abbiamo, vi dicevo, ecco, soprattutto la circuitazione legata all'acido glutamico, vedremo, ecco, un po' più avanti, quindi eroina e morfina e i suoi analoghi, e ovviamente i danni da un punto di vista fisico generale. Ecco, vi riporto alcuni oggetti che conoscete molto bene qui dentro, in questo diagramma, e ognuno può vedere, ecco, la relazione tra ovviamente il danno fisico vuol dire, ecco, del nostro organismo vivente, e ovviamente il grado di dipendenza, cioè la nostra frequenza, ecco, l'attitudine alla frequenza a ovviamente ripetere le somministrazioni. E vedete, ragazzi, che qua su in alto, ecco, qua su in alto trovate l'oggetto che vi dicevo prima, qui sotto trovate la cocaina, e questo danno fisico e periferico che vi ho detto prima, ragazzi, che uno non pensa, ma è assolutamente così. E dopodiché, vedete, ecco, avete altri oggetti che impareremo a conoscere. Guardate qui, ho messo qui, non mio, ovviamente questa prestigiosa rivista scientifica mette anche il tabacco, chiaramente, che provoca una dipendenza di tipo psicologico. Ecco, qui un tabagista mi comprende molto bene. Da un lato devo dire che fortunatamente, ecco, la via di somministrazione della nicotina, perché lei ovviamente il come abbiamo già visto, è il promotore ovviamente dell'innesco dopaminergico. Ecco, la quantità e la via di somministrazione sono tali per cui effettivamente gli effetti fisici, tranne quelli periferici che conoscete molto meno a livello polmonare, ecco, dico il primo, quello, ecco, non è tanto un problema di tipo sistema nervoso centrale quanto di tipo periferico. Ok ragazzi, allora mi fermo qui. E abbiamo in qualche modo, ragazzi, preso in considerazione insieme, abbiamo completato la via metabolica della produzione delle catecolamine e abbiamo quindi sottolineato alcuni passaggi anche enzimologici, il ruolo ovviamente di alcuni cofattori che, come potete immaginare, sono quindi essenziali al buon completamento ovviamente delle vie biosintetiche di competenza. Abbiamo fatto uno specifico, ci siamo fermati qualche secondo su due trasportatori importanti, il primo che ovviamente si prende carico di internalizzare, di immagazzinare ovviamente il neurotrasmettitore nel momento in cui è stato sintetizzato, quindi le vescicole ovviamente citoplasmatiche da un lato, e quindi ovviamente reserpina come suo inibitore, quale potrebbe essere ovviamente l'effetto terapeutico associato ad una sostanza sostanziale deplezione, no? Quindi riduzione della liberazione della catecolamina di riferimento da un lato, e poi invece abbiamo dedicato qualche parola in più sulla cocaina proprio perché abbiamo preso in considerazione il ruolo fondamentale che i trasportatori ovviamente delle catecolamine a seguito del loro rilascio hanno nello spegnere fisiologicamente la trasmissione del segnale. Porto via il neurotrasmettitore, l'attivazione dei recettori, non c'è più, il segnale si ferma. Ma che cosa potrebbe succedere nel momento in cui utilizziamo oggetti che siano dei loro competitori? Non potevo non parlarvi e dedicare 5 minuti seri con voi della cocaina per sicuramente sottolineare l'effetto centrale, vero, e ce lo aspettiamo, no? Nel momento in cui è un inibitore non selettivo di una pletora di neurotrasmettitori che sono comunque tutti a supporto del fare, del pensare, del benessere, quindi ecco, occhio alla dopamina che ci consente poi però di essere indotti a ripetere ovviamente questa positiva sensazione che a seguito della somministrazione noi abbiamo. Occhio alla periferia, occhio alla periferia, perché il sistema cardiovascolare viene incredibilmente sollecitato al punto tale che alcune persone non possono sostenere quel ritmo, quella forza, quella vasocostrizione per tempi molto lunghi. Ok ragazzi, quindi chiudo così, vi auguro ovviamente un buon pomeriggio, un buon fine settimana e ci vediamo lunedì. Sì, sì, chi abbiamo? Riccardo, scusa.
Sì, sono io. C'è una domanda per
quanto Mamma mia.
Riguarda i trasportatori delle catecolamine.
Certo, con piacere.
Sono uguali a quelli dell'acetilcolina?
No. Oh, ragazzi, vi prego, allora, grazie Riccardo, l'acetilcolina non ha un trasportatore, vi ricordate? La colina ce l'ha, ma l'acetilcolina viene eliminata a livello di fenditura sinaptica o di placca neuromuscolare da quell'enzima particolare che è l'acetilcolina esterasi. Quindi la via di eliminazione dell'acetilcolina, vi prego, è l'eccezione, non è la regola, perché non prevede un trasportatore, bensì un sistema catalitico. Viceversa, stiamo introducendo che per la maggior parte di tutti gli altri trasportatori del segnale, tranne l'acetilcolina, abbiamo dei trasportatori che, devo essere sincero, madre natura rende estremamente selettivi. Quindi ci sono c'è il trasportatore per la noradrenalina e per l'adrenalina, scusatemi, c'è il trasportatore per la dopamina, ci sarà il trasportatore per la serotonina. Quindi ognuno di questi portatori del segnale, che non siano ovviamente l'acetilcolina, di cui l'eliminazione è veramente particolare, l'eliminazione è attraverso una degradazione idrolitica mediata dall'enzima acetilcolina terasi, per tutti gli altri c'è un trasportatore. Vi ricordo viceversa che c'è un trasportatore per la colina, che è o il substrato all'inizio della biosintesi o recupero di un prodotto dell'acetilcolina esterasi in cui l'acetilcolina viene trasformata, come vi dicevo, in acetato e colina. La colina, bene prezioso, ha un suo trasportatore, può essere riciclata. Riccardo, ti sembra, o il collega che, o la collega che ha fatto la domanda, Riccardo, vi sembra più chiaro? Quindi l'acetilcolina è un'eccezione, non ha un trasportatore. Tutti gli altri portatori del segnale che vedremo hanno un trasportatore. I primi che incontriamo sono quelli ovviamente dell'adrenalina, noradrenalina, introdotto quello della dopamina, introdotto quello della serotonina, anzitempo. ma la logica è sempre quella. Spengo un segnale non degradando in situ, come l'acetilcolina, il trasportatore del segnale, ma lo riporto a casa, o lo riporto via, scusatemi. Riccardo, ti sembra...
Okay, sono uguali a quelli della colina per entrare nelle vescicole.
A livello intra, allora, stai parlando. Allora, da un punto di vista dell'architettura, sono molto simili. Sono specifici ovviamente per il... sono molto simili, strutturalmente molto simili, riconoscono chiaramente per competenza il neurotrasmettitore che devono ovviamente immagazzinare, ed ecco perché quel neurone diventa colinergico se ha prodotto acetilcolina, dopaminergico se ha prodotto dopamina, noradrenergico se ha prodotto noradrenalina, adrenergico se ha prodotto adrenalina. Ci sono alcuni neuroni, ragazzi, non vi stupirà. Forse ve lo hanno già introdotto, adesso io ve lo butto lì perché è interessantissimo, che in realtà producono più di un neurotrasmettitore, ok? Anche questo è molto bello. Non tutti sono così specifici nella produzione dei neurotrasmettitori. Ci sono alcuni neuroni, uno ve ne parlerò anch'io perché insomma quelli di cui terapeuticamente potremmo dire una parola, vi dirò due parole sempre anch'io. Ci sono dei neuroni che producono più di un neurotrasmettitore. Ah, interessante questo, non uno solo. E di questo ovviamente faremo una piccola considerazione insieme. Quelli di cui vi sto parlando vengono chiamati in questo modo dopaminergici perché producono, hanno il set enzimatico per produrre la dopamina. Adrenergici, adrenalina, noradrenergici, colinergici, acetilcolina. Poi vedremo che ci sono altri neuroni promiscui, producono più di un neurotrasmettitore nel momento in cui devono fare cose contemporaneamente leggermente diverse. Riccardo. Quindi devo dire, quelli che immagazzinano, i trasportatori che immagazzinano a livello neuronale, i neurotrasmettitori sono simili come struttura, certo che sì, diversi nella selettività. Uno richiama, riconosce e importa l'acetilcolina, uno riconosce e importa noradrenalina, uno riconosce dopamina, uno... Ok ragazzi? Quindi sono simili come architettura, diversi come selettività. Ognuno porta a casa il suo, scusatemi se semplifico così. Riccardo?
Sì, direi dubbi chiariti comunque.
Anche i colleghi che ti hanno scritto, possiamo avere da loro un nulla osta a procedere?
Sì, sono chiari anche per loro.
Bene, sono felice. Ragazzi, vi posso salutare ancora una volta e augurarvi un buon fine settimana. Vi abbraccio forte, ci vediamo lunedì. Ciao cari.
Ciao.